Dal libro della Genesi. Il Signore Dio plasmò con la costola che aveva tolta all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: questa volta essa è carne della mia carne e osso delle mie ossa. La si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne. Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, ma non ne provavano vergogna. Dal Vangelo secondo Marco, capitolo 10. E avvicinatisi dei farisei per metterlo alla prova, gli domandarono: è lecito ad un marito ripudiare la propria moglie? Ma egli rispose loro: che cosa vi ha ordinato Mosè? Dissero: Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di rimandarla. Gesù disse loro: per la durezza del vostro cuore, egli scrisse per voi questa norma. Ma all'inizio della creazione, Dio li creò maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, e i due saranno una carne sola. Sicché non sono più due, ma una sola carne. L'uomo dunque non separi ciò che Dio ha congiunto. Dopo le prime due sere dedicate al tema della sessualità, che abbiamo descritto nelle sue dimensioni fondamentali, sempre seguendo il racconto del libro della Genesi, e dopo l'incontro della settimana scorsa, durante il quale abbiamo tentato di ricostruire la vera natura dell'amore a partire dall'affermazione iniziale che traduce l'intenzione originaria di Dio: non è bene che l'uomo sia solo. Riflettiamo questa sera sulla concezione cristiana, che ha il suo fondamento nella parola di Dio, dell'amore coniugale, a partire appunto dall'espressione che abbiamo appena letto, tratta dal libro della Genesi al capitolo secondo, e che è stata ripresa da Gesù nel capitolo decimo del Vangelo di Marco e anche nel capitolo 19 del Vangelo secondo Matteo. E i due saranno una sola carne. Ecco, prima di tutto riprendo il discorso, la riflessione della settimana scorsa per collegarmi ad essa, e poi applichiamo ciò che abbiamo chiarito circa la natura profonda dell'amore secondo il progetto di Dio al matrimonio, lo chiamiamo così, al progetto di Dio sulla relazione d'amore tra l'uomo e la donna. Non avremo modo di riflettere, perché il tempo è poco, sul sacramento del matrimonio, che è una riflessione teologica impegnativa. Ci fermiamo appunto al progetto di Dio circa la relazione d'amore tra l'uomo e la donna, così come emerge dal testo biblico, confermato da altri brani, soprattutto nel Nuovo Testamento. Abbiamo concluso la riflessione della settimana scorsa chiarendo che l'aspirazione insopprimibile che abita il cuore dell'uomo a uscire dal carcere della propria solitudine e a accendere una relazione con l'altro sarebbe destinata a fallire, non produrrebbe nessuna relazione, non accenderebbe appunto quella relazione che consente all'uomo di uscire dalla sua solitudine, se fosse soltanto guidata, ispirata, dettata dal desiderio, dal bisogno. Se l'amore fosse soltanto ricerca e desiderio, e anche però ricerca e desiderio, non è bene che l'uomo sia solo, se l'amore fosse soltanto ricerca e desiderio, il suo appagamento consisterebbe nel possesso, dicevamo, perché il termine di questo bisogno, la meta finale di questo desiderio, consisterebbe nel ridurre l'altro a oggetto del desiderio, e quindi sarebbe dettato tutto questo dall'avere, dal volere l'altro per sé. Mentre dicevamo che ciò che impedisce al desiderio di sfociare nel possesso, nel volere l'altro per sé e nella strumentalizzazione, ciò che preserva, dicevamo, l'incontro di due desideri dal trasformarsi in uno scontro di bisogni in concorrenza, ciò che unicamente consente di incontrare l'altro uscendo dal carcere della propria solitudine, si diceva alla fine del nostro incontro, è il riconoscimento dell'altro come persona che sta di fronte, quell'aiuto simile che in realtà andrebbe tradotto con colui che ti sta di fronte e non sotto, con colui che è altro da te e non tuo possesso, che consente appunto a te di uscire dalla solitudine. Il riconoscimento dell'altro come persona che sta di fronte e non soltanto come oggetto del desiderio. Ecco, se ci si rapporta solo sull'onda del desiderio, non è l'altro che viene amato, ma è ancora se stessi che si ama in lui, dal momento che l'altro viene inesorabilmente considerato un prolungamento, un appendice del proprio io, una parte di sé, e in tal modo ci si condanna all'imprigionamento nella propria solitudine. E questo è il dramma dell'amore, che è causato dalla ferita originaria, ma sulla ferita originaria rifletteremo la settimana prossima. Cioè, il dramma dell'amore è questo, che c'è un desiderio voluto da Dio e messo da Dio nel cuore dell'uomo, il quale può essere esaudito solo se tu non lo sospendi o lo annulli, ma solo se tu non lasci che sia il desiderio ad animare e a guidare la relazione con l'altro, ma lasci che il desiderio sfoci, fiorisca nel riconoscimento dell'altro e nella volontà di affermare l'altro come altro, di approvare l'altro nella sua esistenza e di volere che esista sempre di più, che vuol dire nel volere il bene dell'altro. I tedeschi sintetizzano tutto questo dicendo che amare vuol dire approvare l'altro nella sua esistenza e volerne il bene. Ecco, il primo elemento quindi della relazione d'amore è spontaneo, perché è un desiderio che lo ispira, non è bene che l'uomo sia solo, ma il secondo elemento non è spontaneo, nel senso che richiede l'intervento della nostra libertà, la quale, senza sospendere o compromettere il desiderio, inserisce la volontà libera nei confronti dell'altro che viene affermato nell'esistenza e di cui si approva gioiosamente l'esistenza, perché si percepisce che solo così noi possiamo entrare in relazione. Ecco, queste riflessioni, che mi sembravano un po' difficili, almeno così come le ho esposte, ma qualcuno mi ha detto che non erano difficili, ne sono contento di questo, le applichiamo questa sera alla singolare esperienza della relazione uomo-donna, perché le riflessioni che abbiamo fatto la settimana scorsa si riferiscono a qualsiasi rapporto d'amore, e i rapporti d'amore sono tanti nella vita delle persone. Certo, il rapporto originario è quello dell'amore tra l'uomo e la donna, o più precisamente potremmo dire è il rapporto d'amore tra l'uomo e la donna che genera la vita, perché così viene al mondo l'uomo, e quindi la relazione d'amore tra i genitori e i figli, tra i figli e i genitori, tra i fratelli e i fratelli, tra l'uomo e il prossimo, sono tante le relazioni d'amore, ma il contenuto e la condizione di qualsiasi relazione d'amore sono costituiti da quanto si diceva la settimana scorsa. Pensiamo per esempio alla relazione d'amore tra i genitori e i figli, che all'inizio ha il desiderio, nel cuore della coppia sboccia il desiderio di qualcuno con cui entrare in relazione, non come singoli ma come coppia. Anche lì c'è il desiderio, che tra l'altro, se non viene tenuto sotto controllo, diventa diritto purtroppo oggi al figlio, il desiderio di amore per il figlio, che accomuna coloro che sono i suoi genitori, ma perché questo desiderio diventi relazione d'amore bisogna riconoscere il figlio nella sua identità personale e non solo come colui che risponde al nostro desiderio di paternità e di maternità. Ora, il testo biblico non lo commentiamo a lungo, ma questa sera bisogna proprio che ci riferiamo al testo biblico e cerchiamo di dire qualcosa, perché è brevissimo e densissimo. Il testo biblico dice, dopo che Dio ha riconosciuto che il suo progetto non prevede la solitudine dell'uomo, ma prevede l'uomo con l'ardente bisogno della relazione, dopo che Dio ha risposto a questo creando un altro essere che sta di fronte all'uomo non come ciò che è suo possesso, ma come colui che rende possibile la relazione, dopo che l'uomo ha aperto gli occhi e ha riconosciuto nella donna che Dio ha creato per lui, non che l'uomo ha prodotto per sé, ma che Dio ha creato per lui, colei che risponde al suo desiderio, finalmente grida di gioia l'uomo: questa volta non è come per gli animali che ho visto prima, questa volta è carne della mia carne e osso delle mie ossa. Il testo biblico conclude con una frase, e a mio parere non esiste un'altra frase in tutta la letteratura che io ho letto, per carità io non ho letto tutto, che dica in maniera così sintetica e così profonda che cosa sia il matrimonio secondo il progetto di Dio. Anche se qui non si usa la parola matrimonio, ma possiamo usarla noi. E che è esattamente ciò che è in crisi nella cultura, nella società, nella legislazione, nella mentalità degli uomini di oggi. Ma si dice per questo, si badi bene questa espressione, per questo. Avendo Dio creato l'uomo bisognoso di relazione, non avendo trovato risposta nella relazione di possesso con gli animali, avendo trovato finalmente un essere che gli consenta una relazione d'amore, perché Dio l'ha creato e gliel'ha messo di fronte dopo che l'aveva fatto tornare alla non esistenza, il torpore, questa immagine, avendo l'uomo riconosciuto in questa donna colei che risponde al suo desiderio di relazione, adesso qui parliamo della relazione uomo-donna, non della relazione in generale, per questo, per tutto quello che si è detto prima, l'uomo abbandonerà suo padre, sua madre, e si unirà a sua moglie, e i due saranno una sola carne. Non c'è una parola in più e non c'è una parola che non dica il senso profondo di questa relazione d'amore voluta da Dio. L'uomo abbandonerà. Dicono gli addetti ai lavori che studiano i testi biblici, riconfrontano che il fatto che che il testo biblico dica ciò che non avveniva nella prassi di quei tempi, perché non era l'uomo che abbandonava il padre e la madre, ma era la donna che abbandonava il padre e la madre e andava con l'uomo. Ma il fatto che si dica, dice qualcuno, non so con quale fondamento, ma io ve lo dico così come ho letto, il fatto che si dica l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, sottolinea il fatto, prima di tutto, che questa relazione è accesa dalla libertà. Oh, com'è importante questa cosa! Se poi pensiamo ai milioni di donne, ce l'hanno detto ieri, che sono costrette a sposare gli uomini decisi dai loro genitori, milioni nel mondo, miliardi non so, no miliardi non credo, ma molti milioni nel mondo. Se pensiamo alla storia del matrimonio e della relazione uomo-donna nel corso dei secoli, qui si dice per questo l'uomo lascerà, deciderà di abbandonare il padre e la madre. Questo testo sottolinea che questa relazione d'amore è accesa dalla decisione della libertà. All'inizio il desiderio, ma a un certo punto è la libertà che interviene e che, senza sospendere o sottovalutare il desiderio, decide, lascerà il padre e la madre. E poi lascerà il padre e la madre vuol dire che questa è una relazione che sta prima di tutte le altre, che è decisa come relazione che fa passare in secondo piano tutte le altre, compresa la relazione dalla quale siamo generati, che è quella con i genitori. Nel progetto di Dio c'è una relazione d'amore tra l'uomo e la donna che si accende per la scelta, qui si dice dell'uomo, ma potremmo dire dell'uomo e della donna, che è accesa per la scelta libera dei due e che fa passare in secondo piano tutte le altre relazioni, anche quella con il padre e con la madre. E i due saranno una sola carne. Ed è su questo che dobbiamo riflettere soprattutto questa sera, perché è in questa affermazione del testo biblico che sta davvero la profondità della relazione d'amore tra l'uomo e la donna. E merita, almeno questa sera secondo me, merita che noi facciamo qualche annotazione a partire da questa espressione che è nel testo biblico e che abbiamo messo a titolo del nostro incontro. Il testo va avanti, ma magari lo riprenderemo la settimana prossima. Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, e non ne provavano vergogna. Poi inizia il racconto del peccato d'origine subito dopo, e vedremo la settimana prossima. Perché ho richiamato e sorvolo frettolosamente su questa conclusione del racconto della creazione dell'uomo e della donna e della loro relazione d'amore? Perché noi siamo stati abituati probabilmente dall'educazione che abbiamo ricevuto, dalla catechesi, dai film più o meno biblico-storici che ci hanno propinato nei decenni scorsi, che so io, da quell'orribile spettacolo che è l'Isola dei Famosi, dove due devono stare nudi sull'isola, mi pare, ho visto in questi giorni qualche spezzone al telegiornale o giù di lì, e siamo stati abituati a pensare che qui si tratti della nudità fisica. Intrecciarono delle foglie di fico dopo il peccato e se le posero i fianchi, si coprirono, foglie di fico forse perché sono un po' più grosse dei costumi da bagno che si usano oggi, non lo so. Ma non vuol parlare il testo della nudità, perché si parla anche della nudità nei confronti di Dio dopo. Adamo che si nasconde a Dio perché i suoi occhi si sono aperti sulla sua nudità, che vuol dire sulla sua radicale povertà, sul suo nulla. Aveva progettato di diventare Dio, si sgancia dalla sorgente della sua vita, gli occhi si aprono e lui non vede di essere diventato Dio, vede di essere diventato nulla, nudo, ha paura di Dio, si nasconde. E lì invece nella relazione uomo-donna si dice che l'uno e l'altro erano di fronte, chiamati da Dio ad una comunione, a diventare una sola carne, e non provavano più che vergogna, una parola difficile da tradurre, non provavano nessun timore. L'uno e l'altro non sospettavano reciprocamente di essere minacciati, ciascuno non poteva sospettare di essere minacciato dall'altro. La relazione era di totale comunione, non abitata dal sospetto che l'altro possa nuocermi o che tenti di sopraffarmi. E vedremo poi che invece dopo il peccato questo succede. Ed è una cosa, secondo me, quando parlavo ai fidanzati usavo questa riga che di solito viene omessa e non viene spiegata, per dire che io invidio coloro che si sono riconosciuti chiamati al matrimonio, perché certo non sono rose fiori, occorre volerla questa cosa, perché possono stare l'uno di fronte all'altro nudi, che vuol dire io mi consegno a te senza alcun timore e accetto la tua consegna. Io non mi presento a te con lo scudo perché so che tu non vuoi ferirmi, e neanche mi presento con la lancia per ferirti. La totale trasparenza, che non è una cosa data, bisogna, una cosa da costruire ogni giorno. Allora non facciamo adesso l'incontro di preparazione al matrimonio e torniamo a noi. Allora, cosa vuol dire una sola carne? O certo, immediatamente potremmo dire che richiama il rapporto sessuale, o meglio, quel gesto tipico della relazione tra l'uomo e la donna che comporta la massima comunione possibile tra un uomo e una donna, che coinvolge tutto, corpo, anima, sensi, desiderio, tutto, e che noi chiamiamo rapporto sessuale, ma confondiamo le idee se lo chiamiamo così, perché abbiamo detto che la sessualità è dimensione della persona, non è legata a una parte del corpo. Ma secondo coloro che conoscono bene la Bibbia, dicono questo è precipitoso, cioè pensare alla sola carne come rapporto sessuale vuol dire fare un torto alla Bibbia. Non che la Bibbia non intenda anche questo, per carità, però la Bibbia, quando dice una sola carne, intende una totale comunione di vita. La carne non è mai solo intesa dalla Bibbia come la parte fisica, il corpo. Infatti questo è osso delle mie ossa e carne della mia carne, dice Adamo appena prima. E quindi la espressione i due saranno una sola carne indica prima di tutto la comunione totale di vita. Quella comunione totale di vita che ha in quel gesto, che noi chiamiamo rischiosamente, impropriamente rapporto sessuale, la sua espressione, potremmo dire la sua incarnazione. E quella sola carne, vedremo alla fine di questa riflessione, però rimanda a un altro significato. La comunione totale delle persone espressa con quel gesto, ma quando è che un uomo e una donna, secondo il progetto di Dio, diventano realmente, in tutti i sensi, compiutamente, insuperabilmente una sola carne, nel Figlio. Il Figlio è l'incarnazione di questa comunione di vita. Questa sera non ci fermeremo perché è l'ultima sera il tema questo, ma teniamolo presente. E i due saranno una sola carne, significa appunto tutto questo. E noi adesso cerchiamo di commentare tutto questo, tenendo presente che la Bibbia, c'è un libro nella Bibbia che noi non consideriamo come meriterebbe, che ai miei tempi era proibito leggere. I miei tempi, vabbè, sono molto vecchio, ma non, quando dico i miei tempi non vado indietro di secoli, e che è ai vertici della letteratura mondiale amorosa, e che si chiama Il Cantico dei Cantici, e questo libro esalta questo progetto di Dio, questa relazione d'amore tra l'uomo e la donna, questa sola carne e tutte le componenti di questa relazione, compresa quella erotica, passionale, istintuale, affettiva, sessuale, nel racconto di questo libro, che forse troppo precipitosamente i teologi hanno detto è l'allegoria dell'amore. Certo che è l'allegoria dell'amore di Dio per l'umanità, ma intanto è allegoria dell'amore di Dio per l'umanità in quanto è esaltazione della relazione d'amore tra l'uomo e la donna, con tutte le sue componenti, con tutti i suoi elementi, senza che nessuno di essi venga disprezzato, sottovalutato, ridimensionato, sospettato. Quindi noi stiamo riflettendo su questo, che nella Bibbia ha un libro intero, piccolo, il quale esalta il progetto di Dio nelle sue manifestazioni, nella esperienza, non dico travolgente, ma profonda e intensa, tra un giovane e una giovane. Mi ricordo qualche volta, faccio con una parentesi un po' personale, qualche volta quando mi chiamavano a parlare i fidanzati, di aver ricevuto obiezione più di una volta dai presenti: ma lei sta descrivendoci le cose con tono pessimistico, lei dovrebbe leggere il Cantico dei Cantici. I fidanzati, me lo dicevo, qua raramente succedeva, perché neanche i fidanzati leggono molto la Bibbia, non leggono molto il Cantico dei Cantici. Allora, quali sono le caratteristiche dunque di questa relazione che facciamo uscire da questo testo molto breve ma molto denso? Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne. La totalità, la fedeltà e la definitività di una relazione d'amore. La totalità vuol dire che non c'è nessuna relazione d'amore tra gli uomini, tra tutte quelle a cui ho accennato prima, che pretenda, che aspiri e che sia caratterizzata da questa totalità. L'amore coniugale si distingue da ogni altro rapporto d'amore. Perché? Perché l'uomo e la donna che si amano non si donano soltanto qualche cosa, il loro tempo, i loro lavori, i loro beni, le loro doti, le loro capacità, ma si donano tutta la loro persona, dando origine ad una realtà nuova che non è l'annullamento delle loro persone o una fusione simbiotica che sospenda o riduca la personalità dei due, ma una comunione che è una realtà nuova perché è l'unione totale di due persone. Non c'è nessuna relazione d'amore che sia così. Di nessuna relazione d'amore la Bibbia dice e i due saranno una carne sola. Si parla solo della Trinità in questi termini. E poi non si usa la parola carne. Io e il Padre siamo una cosa sola. vuol dire che, cito adesso Paolo VI, dobbiamo citarlo perché le sue espressioni sono ancora dense, anche se scritte nel 1968. Si tratta di una forma tutta speciale di amicizia personale in cui gli sposi generosamente condividono ogni cosa, senza indebite riserve o calcoli egoistici. Chi ama davvero il proprio sposo non lo ama soltanto per quanto riceve da lui, benché dicevamo l'amore è desiderio di uscire dalla solitudine e tensione alla comunione totale con un altro, ma non lo ama soltanto per quanto riceve da lui, ma per se stesso. Ecco quello che dicevamo la settimana scorsa che applichiamo al matrimonio: lieto di poterlo arricchire del dono di sé. Per questo il Concilio nel 1965 definisce il matrimonio non un contratto, come dicevano i testi di diritto canonico. Io ho studiato così, purtroppo, non voglio accusare nessuno, ma era così. Ma il testo conciliare Gaudium et Spes 48 dice un'intima comunità di vita e di amore. Questo è il matrimonio, che poi diventa sacramento della intima comunità di amore della Trinità. Questa è la sacramentalità del matrimonio. Allora, una seconda caratteristica che ricaviamo da quella sola carne: la totalità dell'amore coniugale motiva la fedeltà e l'esclusività. Dicevo, non c'è nessuna relazione d'amore che appelli, che invochi questa totalità di consegna, questa sola carne. Anche la relazione d'amore tra i genitori e i figli rovina i coniugi e rovina i figli, questo è il dramma, se comporta che i genitori investano totalmente se stessi nel figlio. È un disastro. I genitori non possono investire totalmente se stessi nel figlio perché hanno già investito totalmente se stessi l'uno per l'altro. Però andiamo avanti, lasciamo stare i figli. La totalità dell'amore coniugale motiva la fedeltà e l'esclusività che la connota. Non si può, non ci si può donare totalmente a più di una persona. Sembrano cose così evidenti, ma bisogna ricordarle oggi. Mi ricordo di averle ricordate, perdonate la ripetizione, di averle ricordate a qualche missionario. Sapete, i missionari vengono nei seminari e dicono che tutto va bene là dove sono loro, no? È una tendenza diffusa questa. E allora venendo in seminario mi ricordo qualcuno diceva che la fedeltà, l'unicità, l'esclusività è un dato culturale del mondo occidentale. Da noi c'è la poligamia. E chi ci dice, dicevano loro, chi ci dice che è meglio la monogamia della poligamia? Dovremmo ridiscutere, dicevano, queste cose, perché magari rischiamo di imporre questa visione del rapporto uomo-donna, noi figli del mondo occidentale, a popolazioni che hanno tradizioni diverse. Facciamo una colonizzazione culturale-religiosa, dicevano così più o meno alcuni, i più rivoluzionari, non tutti. E però non si può che obiettare, partendo da questo testo, che non è possibile donare tutto se stessi a più persone. È evidente, è di una evidenza sconcertante, perché tu donerai parte di te a una e parte di te a un'altra. Se vogliamo il fondamento della monogamia dal punto di vista cristiano, ma dal punto di vista della ragione umana, sta qui. è il fondamento della pari dignità tra l'uomo e la donna, facciamo questa digressione perché abbiamo vissuto l'8 di marzo ieri, il fondamento della pari dignità tra l'uomo e la donna sta nella sola carne. Perché se si prevede la possibilità di un marito con più mogli, si prevede che la donna deve donare tutta se stessa al marito e il marito dona parte di sé perché ha più mogli. E quindi il rapporto è sbilanciato e la moglie è penalizzata, discriminata, sottomessa ancora una volta. Quindi non è un problema culturale, di colonizzazione culturale, come si diceva allora, oggi questi discorsi non si fanno quasi più, ma è la visione di Dio che la ragione dell'uomo riesce a comprendere e a confermare. Se c'è la sola carne, cioè la totalità della consegna, c'è anche la fedeltà e l'esclusività e l'esclusione della poligamia. Dunque, la fedeltà non è un compito gravoso, scritto qui, non è l'osservanza di una legge, o come talvolta si dice la tomba dell'amore, si diceva, adesso neanche più si sentono queste parole. Neanche si deve intendere, ma qui rischiamo di fare il corso di preparazione al matrimonio, neanche si deve intendere l'esclusione dell'adulterio, perché quando diciamo fedeltà, ai fidanzati loro pensano all'esclusione dell'adulterio. Se volete adesso vi sollevo un po', una delle confessioni frequenti che io ascoltavo quando confessavo tante ore al giorno, anche 12 ore qualche volta mi capitava, e soprattutto a Natale e Pasqua venivano, mi mandavano sempre dalla parte degli uomini quando ero giovane, perché le donne sono pericolose per la bella virtù del giovane prete, allora dalla parte degli uomini venivano e dicevano: guardi, lo dicevano in dialetto, ma il cremonese qui non si parla, guardi, io non ho rubato, non ho ammazzato, non ho fatto le corna a mia moglie, non so che cosa dire. Guardi, allora facciamo così, io le do una bella benedizione, lei se ne va, ma non posso trasmettergli il perdono di Dio. Il perdono di Dio si trasmette a chi riconosce di averne bisogno, lei dice che non ne ha bisogno, vada in pace. Dopo però mi pentivo, allora andavo avanti, dicevo: scusi, lei ha detto che non ha fatto le corna alla moglie, ma lei vuol bene a sua moglie? Ma che domanda è la? No, perché lei sta identificando la fedeltà e l'esclusività della comunione coniugale, di quella sola carne, con l'esigenza di non avere rapporti sessuali con un'altra donna, o una relazione, se non proprio il rapporto sessuale. Ma lei vuol bene sua moglie? E tutti si meravigliavano, perché noi continuiamo a identificare, anche noi preti, a identificare la fedeltà che sta dentro la sola carne come la esclusione del tradimento. No, la fedeltà che sta dentro la sola carne è la volontà e l'impegno di realizzare la sola carne. E si può anche non commettere nessun adulterio senza compromettere, senza trasgredire nessuna norma, ma senza amare davvero la moglie, senza costruire la comunione. E poi la definitività, perdonate anche un commento a questo, che è la stessa cosa, è la sola carne, è la totalità, la fedeltà, l'esclusività. E la definitività, o in termini giuridici si dice l'indissolubilità, ma la parola dà un po' fastidio, no? Indissolubilità, veramente un legame che non si può sciogliere. Mentre definitività fa venire in mente che io decido consapevolmente e liberamente, per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, i due saranno una carne sola. Non si può decidere a tempo, perché allora non più e i due saranno una carne sola. Badate bene che, soprattutto lo dico per i genitori, badate bene che noi viviamo in un tempo in cui i giovani che crescono non apprendono la carne sola come scelta definitiva. Nella loro coscienza si sono sedimentate ormai esperienze, situazioni di persone che conoscono, di parenti, di membri della loro famiglia, di membri della loro comunità parrocchiale, che non vivono la sola carne come scelta definitiva. E dunque, quando pensano alla scelta matrimoniale secondo il progetto di Dio, tendono a sfumare la definitività. Si può scegliere di fare una sola carne, decidendo di abbandonare il padre e la madre, si può scegliere di impegnarsi ad essere fedeli e quindi a non avere un'altra donna, ma è molto più difficile, nella loro coscienza più complicato, decidere per sempre. Se volete, anche qui faccio una confidenza da prete più che da persona che deve fare la catechesi al lunedì, io credo che avrei dovuto tante volte chiudere i documenti matrimoniali dicendo: questo matrimonio non sa da fare. Sarei andato a finire immediatamente sulla provincia, non sarei andato sulla provincia solo perché ho portato le piante di San Francesco con dissennata, come scrive un parrocchiano in questi giorni, ma sarei andato a finire sulla provincia: prete parroco di Casalmaggiore rifiuta il matrimonio a due giovani che lo vogliono. Ma più volte, quasi sempre, alla domanda: lei esclude di sciogliere il suo matrimonio con il divorzio, che è impostare il discorso sul piano giuridico, è chiaro, sul piano del diritto, ma la sostanza è quella della sola carne, e tutti dicono di sì. Ma non è vero, tutti dicono: finché ci va bene, sì, noi speriamo che ci vada sempre bene. Cioè, ma nella coscienza e nel cuore c'è già la previsione del ricorso al divorzio nel caso non vada bene. E per carità, anch'io, quando ho scelto di diventare prete, avevo la paura di non farcela tutti. Di fronte a una scelta irrevocabile, cioè a una scelta che è totale, stiamo commentando questo aggettivo, anche noi abbiamo paura tutti. Chi non ha paura è un idiota, è un superficiale, è una persona che non si rende conto della vita. Però un conto è dire: ma ho questa paura, io faccio una scelta per sempre e ho la paura di non farcela, e quindi spero di farcela, e quindi ce la metterò tutta per farcela, e quindi di fronte alle difficoltà mi rimboccherò le maniche per farcela, e quindi non: io spero di farcela, ma ho paura di non farcela, nel caso non ce la faccia prevedo già la possibilità di tornare indietro. Dico questo perché la coscienza dei giovani di oggi è una coscienza che ha allergia, ma non perché sono cattivi loro, noi siamo noi responsabili, ha allergia alle scelte irrevocabili, quindi alla sola carne. Non accetta di imprigionare per sempre, questa è l'impressione che hanno, la libertà dentro gli angusti confini di un matrimonio che potrebbe risultare non una casa ariosa e gioiosa, ma una stanza angusta che non consente più di respirare. Ma questa è una digressione. Ecco, il discorso dovrebbe andare avanti, ma sono già 10 alle 10 e devo finire. La sola carne, dicevo, contiene anche il gesto, anche se non è il primo punto, ma abbiamo detto che non può escluderlo, contiene anche il gesto che esprime questa comunione totale, il rapporto sessuale. Badate bene, io ho dovuto parlare migliaia di volte di questo e mi dicevo quando andavo a casa: ma sono ben condannato io. Dio, ma perché mi hai condannato ad andare in giro ad esaltare la comunione sessuale tra l'uomo e la donna e io ho rinunciato a viverla? Però lasciamo stare. cito solo quello che dice ancora la Gaudium Spes a questo proposito, quando leggo i Depri Antisussidi, l'Enciclopedia a fascicoli, o sento i dibattiti televisivi, rabbrividisco e mi viene sempre in mente quello che dice il Magistero. Questo amore, questa unità, questa comunione totale, questa sola carne, è espresso e reso perfetto in maniera tutta particolare, lasciate stare che il linguaggio è un po' vecchiotto, dall'esercizio degli atti che sono propri del matrimonio. E insomma i vescovi non sono espliciti, perché allora non era consentito essere molto espliciti, forse dagli atti che sono sappiamo già quali sono gli atti che sono propri del matrimonio. Ne consegue che gli atti con i quali i coniugi si uniscono in casta intimità sono onorevoli e degni. Sono onorevoli e degni, e compiuti in modo veramente umano favoriscono la mutua donazione che essi significano ed arricchiscono vicendevolmente in gioiosa, che bello, in gioiosa gratitudine gli sposi stessi. Io non trovo un altro modo, al di là del linguaggio un po' vecchiotto e del timore di dire troppo, ma una cosa così, dunque, compiuti in modo veramente umano favoriscono la mutua donazione che essi significano ed arricchiscono vicendevolmente in gioiosa gratitudine gli sposi stessi. La sola carne esige l'armonia sessuale, che è prima di tutto armonia personale, se abbiamo detto che la sessualità è dimensione costitutiva della persona. Non possiamo intendere l'armonia sessuale come la intendono, che so io, quelli che vengono chiamati a parlare di sesso agli adolescenti, che srotolano il cartellone con sul corpo femminile, il corpo maschile, dico, vedete che ci sono delle differenze, questi organi, se questo si alza va dentro in quello lì, e spiegano come mi capitava di dover sentire quando mi chiamavano a parlare gli adolescenti nei cosiddetti corsi di educazione sessuale. Cosa? L'armonia sessuale è che combacino bene gli organi genitali, ma siamo fuori di testa, e questi qui erano medici, psicologi. L'armonia sessuale è l'armonia delle persone. Se la sessualità è una dimensione della persona, è prima di tutto un'armonia delle persone. Se non c'è l'armonia delle persone, l'altro non si sa che cos'è, tecnica, non so io, ginnastica notturna. Adesso non devo esagerare, se non mi dire che divento un pornolalo, uno che dice le cose brutte, ma che cos'è se non è un'armonia personale? O certo, l'armonia personale tra l'uomo e la donna, proprio per la totalità, non c'è nessun altro rapporto che sia totale, quindi non c'è nessun altro rapporto d'amore che comporti questo. È la totalità che fonda l'espressione completa della comunione tra un uomo e una donna, anche in quei gesti che esprimono non la cattura dell'altro, così dice la letteratura diffusa o i film o i dibattiti, non la cattura dell'altro, perché allora sei condannato alla solitudine. Tu non rispetti il progetto di Dio, tu resti solo, come il tipico l'emblema di tutto questo è il Don Giovanni. In Spagna sono 1.300 donne e tu solo, con la desiderio spasmodico, compulsivo, che non trova requie, di averne altre. Ma questa non è un'armonia sessuale. Tu non sei in relazione con nessuno, sei in relazione con te stesso e con il tuo organo genitale, e basta. Perché la sola carne è la sola carne tra due persone, prima di tutto, che si esprime in quel gesto. E se quel gesto non traduce, adesso non scendo nei particolari, ma potrei farlo, non traduce il tuo desiderio, che è voluto da Dio, che è sano, guai a chi sospetta che sia una cosa brutta o impura, il tuo desiderio di relazione e la tua volontà di affermare l'altro che sta di fronte a te e di consegnarti a lui, perché lui è bene che esista e deve esistere in pienezza, tu sei perduto altro che armonia sessuale. Tu catturi, tu asservi, tu pieghi l'altro al tuo desiderio e l'altro diventa oggetto del tuo desiderio e tu resti tremendamente solo. Tu puoi avere 10 rapporti in giorno, ma resti sempre solo, perché la condizione per che tu non resti solo è che tu affermi l'altro e non ti rapporti a lui come all'oggetto del tuo desiderio e allo strumento del tuo piacere. Chiudo, sono dopo, vado proprio vado ancora più avanti. Voi dite che non è bene durante una catechesi fare così. La sola carne, dicevo, e finiamo, perché riprendiamo questo discorso alla fine di questi nostri incontri, la sola carne diventa veramente sola carne nel Figlio, perché il Figlio è davvero la sola carne. Non è possibile all'uomo e alla donna fondersi annullando se stessi, ma è chiesto a loro di costruire giorno dopo giorno la totale comunione tra le loro persone. Ma questa totale comunione tra le loro persone, per la benedizione originaria di Dio, che abbiamo letto la prima sera nel primo racconto della creazione, diventa una persona. È lì davvero che si realizza insuperabilmente. Non si può pensare ad una sola carne che sia oltre questo, diventa insuperabilmente una persona, una sola vera carne. E nella Bibbia si dice che tutto questo è frutto della benedizione di Dio. E Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e generate i figli. E la fecondità allora non è una caratteristica diversa dalla sola carne, è dentro la sola carne per volere di Dio. Noi assistiamo, senza accorgerci molto purtroppo, allo slittamento progressivo in questi ultimi decenni, allo slittamento progressivo della fecondità che sta dentro la sola carne per la benedizione di Dio, ad una funzione o ad un oggetto del desiderio dell'uomo e della donna. Da una parte c'è la sola carne e dall'altra c'è il Figlio, a discrezione dei costruttori della sola carne. Se vogliamo, se ne abbiamo il desiderio ancora lì, se ne avvertiamo il bisogno, facciamo un figlio. Facciamo, bruttissimo verbo, che Dio perdoni chi lo usa, anche i vescovi lo usano ormai. Facciamo? No, la sola carne fiorisce in un figlio, non noi facciamo, e fiorisce in un figlio per la forza della benedizione di Dio. Non dobbiamo mai dimenticarlo. Il Figlio non è la produzione di un uomo e di una donna, o della comunione tra un uomo e una donna, ma è il frutto voluto da Dio di questa comunione, che è unione di tutta la vita espressa in un gesto che traduce questa sola carne, il quale dà origine per volere di Dio a un Figlio. E con la mentalità diffusa tra i cristiani tende a considerare la fecondità come caratteristica accessoria dell'amore coniugale. Nella prospettiva cristiana la fecondità è caratteristica essenziale dell'amore coniugale. La fecondità è frutto della benedizione di Dio. E Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi. E questa è la prima e decisiva affermazione che sgorga dalla parola di Dio e che ispira tutta la proposta morale circa l'attuazione della fecondità e circa la procreazione responsabile, che vedremo nel quinto incontro. Non ho avuto tempo, ma finisco, di dire come questo progetto di Dio, che maldestramente ho cercato di far uscire da quella sola carne, contesta ormai la posizione di quasi tutti i giovani che si avvicinano al matrimonio, nel senso che i giovani che si avvicinano al matrimonio considerano prima di tutto la loro relazione, la loro comunione, e il figlio non entra in questa visione, in questa esperienza, in questi anni di vita, non entra, o entra soltanto come incidente da evitare, pericolo da evitare. Ci siamo noi e che unione tra le persone, e più spesso, ormai quasi sempre, decidiamo noi quando la nostra relazione diventa la sola carne, cioè una relazione totale, fedele, definitiva. Dopo, quando sarà ora, quando avremo i soldi, quando i genitori ci stuferanno, quando avremo 10 anni e 2 figli, adesso esagero, ma è più o meno così, andremo dal prete e gli diremo: vogliamo sposarci. E alla domanda: ma che cosa volete? Vogliamo sposarci. Ma cosa aggiungiamo? Il giorno in cui venite in chiesa e spendendo una barca di soldi, come il condizionamento sociale vi chiede di fare e come i genitori vi impongono, cosa deciderete quel giorno che non avete già deciso? Perché spero che l'abbiate deciso voi di unire la vostra vita per sempre andando a convivere, perché sennò vi state prendendo in giro. E no, l'abbiamo deciso, quando siamo andati a convivere intendevamo la nostra scelta come definitiva. E va bene, vi metto un timbro su questa dichiarazione e siete sposati e finiamola lì. No, nella coscienza, per colpa nostra, si sono separate le cose, tutte si sono separate. Là c'è scritto: per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie, e i due saranno una sola carne, la sola carne che è la comunione delle loro persone, la sola carne che è il rapporto che la esprime, la sola carne che è il figlio. Là c'è scritto così, qui invece è tutto separabile, è tutto separato. E noi abbiamo una tremenda responsabilità, noi preti, adulti, genitori, di aiutare a questi giovani a farsi un po' più pensosi e a far conoscere loro un po' di più la parola di Dio, il progetto di Dio, perché il progetto di Dio è grandioso in tutti i sensi ed è quello che rende davvero gioiosa, sia pure carica di impegni e di prove, per carità, la scelta di riconoscere nella chiamata che Dio ti rivolge quella di una sola carne.